3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buon sabato mattina a tutti da Elena Del Drago con l'appuntamento settimanale con l'arte di Radio 3, oggi dedicato ad un grande maestro, è proprio il caso di dirlo, della pittura modernista, Juan Miró. Possiamo raccontare Juan Miró, grande artista catalano, a partire da una mostra a Mantova, Palazzo Te. L'impulso creativo è il titolo dato a questa rassegna, un titolo che già insomma ci indirizza in una prospettiva ben precisa nel lavoro di questo artista spagnolo, catalano. Ci facciamo raccontare tutto dalla curatrice della mostra, Elvira Camara López. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora io comincerei, grazie a lei, io comincerei proprio da questo titolo, l'impulso creativo, che vuole sottolineare qualcosa del modo di lavorare di Juan Miró.
Sì, veramente abbiamo scelto questo titolo perché l'impulso per Miró era una cosa importantissima nel suo processo. Io vorrei per esempio dire che sì, nel dizionario della lingua un impulso è una forza interiore che favorisce il movimento, ma è anche un desiderio che spinge chi lo prova a realizzare qualcosa in modo repentino. In questo senso io vorrei sottolineare che questi due elementi, la forza interiore e il desiderio, possiamo dire che sono il filo conduttore del processo creativo di Miró, perciò è il titolo, abbiamo scelto questo così.
Avete poi diviso in proprio il catalogo e la mostra cercando di entrare nei quadri Miró, quindi la forza del nero, la sperimentazione con i materiali, il trattamento dei fondi, che ci permette quindi di analizzare la materia. Ma vorrei rimanere prima su Miró come personaggio, perché mi ha molto sorpreso, leggendo proprio il catalogo di questa esposizione, di un'intervista fatta nel 1959, in cui Miró dice: sono di temperamento tragico e taciturno, in gioventù ho conosciuto periodi di profonda tristezza, ora ho raggiunto un mio equilibrio, ma tutto mi disgusta, la vita mi sembra assurda. Ecco, guardando i quadri, le opere di Miró, davvero si penserebbe invece ad un uomo assolutamente equilibrato, sereno, pieno di gioia. Cosa ci dice Elvira Camara López?
Sì, questo è verissimo. Lui era, ma da piccolo, lui era abbastanza taciturno, un ragazzo che non giocava con gli altri, lui dipingeva, quando era piccolo veniva a Mallorca per le periodi estivi. Per lui veramente lo più importante era guardare gli uccelli, il cielo, ma non giocare con gli altri, perché lui era un po' introspettivo. È vero che un po' taciturno, la solitudine per lui era molto importante, sì. Ma questo è un po', io credo che se la sua personalità era così, ha dipinto tutta questa forza dei colori, come un contrappunto, possiamo dire.
Come una cura quasi di questo suo pessimismo assoluto nella vita. Ecco, perché davvero, guardando anche ai quadri in mostra, che hanno sì alcuni una prevalenza del nero, ma che per il resto sono davvero anche una sinfonia di colori per i quali viene amatissimo Miró, tutto ci si aspetterebbe tranne un artista pessimista dietro.
Questo è vero, e quando pensiamo a Miró sempre pensiamo ai colori, il rosso, il blu, il verde, il giallo, questi colori a lui colpivano moltissimo, sono colori primari,
sì.
Per esempio il blu, che è un colore caratteristico della sua tavolozza, lui ha preso questo colore del mare e del cielo. Questo è così, ma è vero che lui internamente era un po' depressivo, possiamo dire.
Sì,
Possiamo
depresso,
dire.
capito.
Oh, depresso, depresso, sì,
Ecco,
grazie.
un'altra cosa interessante che ha raccontato Miró è l'attenzione che aveva naturalmente per la natura, che era il suo sollievo, e poi per gli oggetti, ispirato dagli oggetti più semplici, per esempio da un piatto, da una forchetta. Anche questo aspetto è molto interessante per entrare nei quadri di Miró.
È interessantissimo e io credo che attraverso tutti gli oggetti che lui ha raccoltato durante tutta la sua vita si può capire perfettamente lo spirito di Miró e lo spirito nelle sculture. Noi alla mostra abbiamo portato sculture bellissime fatte con la tecnica dell'assemblage. Questo vuol dire che un oggetto si mette sopra l'altro,
Sì.
dunque si fa come una torre di oggetti che alla fine questi oggetti diventano in un'altra cosa diversa. Lui, Miró, ha dato una nuova vita a tutti questi oggetti raccolti da tutta la sua vita.
Sì, ci sono delle sculture che davvero, ecco, sono composte da oggetti e altri invece realizzati da Miró in studio. E lui diceva: vorrei che fossero confusi con la natura. Ecco, quanto era importante proprio l'ispirazione tratta dalla natura per Miró?
La natura per Miró era fondamentale. Io credo che senza natura lui non avrebbe potuto fare tutto questo processo creativo. E di solito lui ha deciso di trasferirsi a Maiorca perché Maiorca per lui era la poesia e la luce.
Quando, lui ricordiamo, è nato nel 1893 a Barcellona, per un periodo appunto è stato a Barcellona. Quando ha scelto di trasferirsi a Palma de Mallorca, Elvira Camara López?
Lui ha deciso di trasferirsi definitivamente a Maiorca nel 1956, perché lui da piccolo è venuto qua, a Maiorca moltissime volte, perché la sua famiglia, i nonni vivevano qua, a Sóller,
Sì.
un paese del nord dell'isola.
Una cosa interessante di questa mostra a Mantova, a Palazzo Te, c'è tutto il tempo per visitarla perché si conclude ad aprile, quindi è una grande retrospettiva, è proprio l'attenzione che è stata data anche all'aspetto formale dei quadri di Miró, così proprio dividendoli per temi come quelli del gesto oppure della forza del nero. Io le chiederei proprio di raccontarci, tanto per iniziare così ad immaginare questa mostra, poi visiteremo il gesto, la gestualità. Quanto era importante, cioè quanto era davvero casuale la gestualità di Miró e quanto invece era costruita?
La gestualità è fondamentale, il tratto, la macchia sono componenti fondamentali nella produzione di Miró. È vero che il tratto non è univoco e assume, possiamo dire, diversi aspetti. Sono tratti sottilissimi, sono tratti così grossi, ma è vero che l'impulso, l'inizio di un'opera, possiamo dire che inizia con questo impulso e dopo dietro c'è un processo di riflessione,
Sì.
perché lui era un uomo molto riflessivo, molto riflessivo. Dunque ci sono questi due aspetti, l'impulso e dopo la riflessione.
Ecco, un altro aspetto importante sottolineato in mostra è proprio invece il nero, che è una sorta di struttura, viene utilizzato da Miró moltissimo, molti dei quadri in mostra vengono costruiti con il nero, sono bellissimi, alcuni del 73, nero su fondo bianco, nero su fondo marrone. Perché il nero?
Perché il nero è un colore fondamentale. È vero che l'opera di Miró è stata associata fondamentalmente alla potenza dei colori primari, ma è vero che se facciamo un studio di tutta la sua produzione, il nero è un colore che sempre è lì, nel quadro, in diversi aspetti, ma io credo che piano piano questo nero diventa più presente e più potente. E qui in questa mostra si può vedere benissimo, perché il nero a volte Il nero è il personaggio, possiamo dire, fondamentale nell'opera, e a volte il nero fa la costruzione del quadro.
Un altro elemento, così cerchiamo di mettere insieme i pezzi per entrare proprio nel processo creativo di Miró, un altro aspetto è la sperimentazione con i materiali, che fa proprio parte della personalità di Miró, che appunto traeva ispirazione dagli oggetti più usuali come il piatto, una forchetta. Allo stesso modo riusciva a lavorare e prendere in considerazione anche materiali inusuali, Elvira Camara López.
Sì, è vero che per lui la sperimentazione era anche un altro filo conduttore della sua creazione, ma lui sperimentava con tutto, con i materiali e con le tecniche. Sempre lui è stato molto interessato in imparare, e lui ha imparato con grandi artisti come lavorare sulla carta, fare opera grafica, fare tessuti, fare scultura.
Sì.
In modo diversi tipi di scultura con diversi materiali, possiamo dire bronzo, legno, resina sintetica. Alla mostra possiamo vedere sculture di bronzo e anche una scultura di resina sintetica. Dunque, la sperimentazione è anche fondamentale nella sua creazione.
Noi ringraziamo molto molto Elvira Camara López per questa introduzione alla mostra a Mantova, Palazzo Te. In effetti la frase che avete scelto, la frase guida un po' della mostra, si collega a quello che ci stava raccontando. Dice: quello che mi interessa, per usare un'espressione che va di moda, è la rivoluzione permanente, che non si rimanga sempre fermi in un punto, che ci sia sempre qualcosa che gira. Insomma, questo era Miró. Grazie, grazie molto ad Elvira Camara López.
Grazie a loro.
Proprio per l'aspetto familiare di questa mostra, per l'aspetto intimo, per la voglia di seguire il processo creativo di Miró, anche noi proviamo ad entrare nello studio, nella sua famiglia, e lo facciamo con il nipote di Miró, Juan Poniet, che è con noi, e gli vogliamo subito chiedere, insomma, il rapporto, i ricordi che aveva di questo nonno, che per fortuna è vissuto molto a lungo. Miró è morto a 90 anni, quindi dei ricordi naturalmente ci sono.
Io tengo molto ricordo del mio nonno, perché è stato un uomo molto molto familiare. E la domenica io ho andato con il mio papà, la mia mamma, i miei fratelli alla casa del mio nonno a mangiare la paella, la tipica paella spagnola. Abbiamo passato una giornata bellissima, e io sono andato una volta al suo studio dipinti. È stato per io un'esperienza straordinaria di vedere tutti le pennelli, tutti la pittura, tutti i dipinti, la scultura, i disegni. Per io è stato veramente il scoprimento della pittura del mio nonno.
A che età è successo questa scoperta dell'artista dietro alla figura così invece familiare del nonno Poniet?
La scoperta veramente che il mio nonno è un artista importante come Picasso, come Dalí,
sì,
ha successo nel 1978 a Palma de Mallorca, al studio del mio nonno. Io sono andato con lei, io sono stato un ragazzo molto curioso di 10 anni,
sì,
e il mio nonno tenía 85 anni.
Accidenti.
Dopo, un uomo molto, molto, molto importante, 85 anni, sono 85 anni qua.
E lui è morto a 90 anni, lo ricordiamo, quindi insomma ha avuto una vita molto lunga, ma insomma comunque 85 anni era davvero un mostro sacro, era già un artista davvero celeberrimo suo nonno in quel momento.
È vero, se parliamo di artista come Miró, ha vissuto una vita molto molto lunga, come Picasso, che è arrivato al 91, e ha stato per lei molto bene, per lei e per tutta la Spagna, perché vedere qui la Fondazione Miró di Barcellona, la Fondazione Miró di Mallorca, e la sua irradiazione lunare e solare, e la costellazione di Miró, che hanno fatto veramente molto bene alla immaginazione collettiva di questo paese, no?
È vero, anche i suoi quadri portano molta positività, nonostante lui si definisse un uomo depresso, ecco. Una cosa che le volevo chiedere ancora di questa visita nello studio di suo nonno è se Miró era un uomo, un artista di quelli che hanno difficoltà a far entrare nel proprio spazio lavorativo, soprattutto la famiglia, oppure se era invece contento di mostrare il proprio lavoro.
No. Per lei non è stata una persona aperta a mostrare il lavoro a tutta la famiglia. È stato un uomo molto, molto riservato e che si è rifugiato tutta la sua vita nel silenzio, capito? E se vediamo l'artista astratto americano Jackson Pollock,
sì,
ha lavorato il suo dipinti del Drippings con la musica del jazz, la
sì,
musica del blues.
Sì, lavorava con il jazz tutta la notte, ecco, per il suo dripping,
ecco.
Sì.
Mio nonno è più prossimo alla poesia mistica e la potenza invisibile del silenzio, capisco?
Certo.
È stato veramente una introspezione a tutti l'immaginario surrealista che ha cominciato con Sigmund Freud e dopo con Carl Jung e tutta la sperimentazione del sogno.
Quindi non lavorava assolutamente con la musica, ma piuttosto immerso nel silenzio di Palma de Mallorca.
Ecco, ha voluto partire a Palma de Mallorca perché è 1956. È una isola molto tranquilla, molto bella, e per lei il lavorare qui è stato una comunione con la naturalezza, con il cielo, con la stella e con il silenzio della isola.
Ecco, ad oggi a Palma de Mallorca, come ci diceva poco fa Juan Puniet, c'è una fondazione dedicata a Miró molto importante, molti dei quadri a Mantova oggi provengono proprio da Palma de Mallorca. Le chiederei la differenza tra queste due fondazioni. La fondazione di Miró a Barcellona è una fondazione molto bella, anche proprio dal punto di vista architettonico, molto ricca nella collezione proprio delle opere. Ci può raccontare qualcosa della fondazione a Palma de Mallorca?
La fondazione a Palma de Mallorca è molto speciale perché tiene il due studio dove il mio nonno ha lavorato l'ultimo 27 anni della sua vita. È arrivato a Mallorca con 67 anni e il è morto a Mallorca con 90 anni. Dopo il ha lavorato qui tutti i dipinti e tutte le sculture che oggi possiamo vedere al Palazzotto di Mantova sono create a Mallorca, capisco?
Sì, no, è appunto straordinario, quindi si ha la possibilità di entrare proprio nella sua intimità lavorativa.
Veramente, veramente. Oggi è difficile trovare il studio di Lucio Fontana o trovare il studio di Albert Burri, sono dei grandi maestri italiani,
certo.
E dopo per noi trovare oggi un studio di Picasso non è più possibile, capisco?
Certo, è vero, è vero.
Ma trovare il studio di Dalì è possibile a Figueras, alla Catalogna, e trovare le due studio di Miró oggi con tutti i dipinti, le pennello.
Ecco, avete lasciato più possibile come lo viveva Miró lo studio, avete cercato di preservare proprio quell'atmosfera?
Ecco, questo è riservato con tutta l'atmosfera Miró, oggi è palpabile qui alla Fondazione Miró de Mallorca.
Ecco, quindi per vedere i quadri a Mantova, per respirare l'atmosfera dello studio invece a Palma de Mallorca, ringraziamo moltissimo Juan Puniet per averci fatto entrare nell'intimità di questo grande maestro.
E devo dire che mi piace moltissimo il ravioli alla zucca di Mantova.
Ecco, questo lo raccontiamo anche ai nostri ascoltatori che avranno un motivo in più per andare a Mantova. Grazie, grazie molte.
Arrivederci.
Arrivederci. Siamo pronti a questo punto per entrare a Palazzo Te Mantova, un palazzo straordinario. Lo facciamo grazie alla voce di Stefano Benetti, che è il direttore di Palazzo Te. Buongiorno.
Buongiorno e un saluto a tutti.
Prima di entrare nelle sale di Palazzo Te, ci racconti proprio dell'importanza architettonica, una delle più importanti costruzioni del patrimonio italiano.
Palazzo Te, dal punto di vista architettonico e degli apparati decorativi, rappresenta un unico e un valore universale, in quanto emblema del Rinascimento e della maniera. È una villa suburbana che rappresenta in quanto tale la cultura di corte, in particolare la cultura dello svago dopo le fatiche politiche, come è evidenziato, come citato, come dichiarato in una sala, una delle più importanti del palazzo, la sala di Amore Psiche. Lo sfarzo architettonico trova riscontro negli apparati decorativi delle sale, prima fra tutte la sala di Amore Psiche, seguita da, per importanza, ma non solo, dalla straordinaria Camera dei Giganti, che rappresenta l'esperimento più ardito della storia del Rinascimento.
Ecco, in questo contesto straordinario davvero, le opere di Miró, Stefano Benetti.
Palazzo Esposizione, Palazzo e Mostra di Miró, trovano un forte e importante punto di contatto nella genialità e nella creatività dei due artisti, da una parte Giulio Romano e dall'altra Miró, nella loro forte predisposizione alla sperimentazione, frutto di due personalità importanti che si collocano nei rispettivi periodi come grandi dell'epoca, delle proprie epoche.
In mostra, Stefano Benetti, avete diviso, come abbiamo iniziato a raccontare con Elvira Camara Lopez, che è la curatrice di questa mostra, in mostra avete diviso proprio per temi,
sì,
cercando di
sì,
far entrare il visitatore, sì, i nostri ascoltatori, un po' nell'opera di Miró, a partire dai materiali, dal nero. Ecco, ci può raccontare?
Ma l'anima e il senso di questa mostra sta in quello che non è. Non è una retrospettiva, non è un percorso cronologico,
sì,
è qualcosa di diverso. È un qualcosa che si concentra sul processo creativo di Miró. È come se noi ci mettessimo in realtà alle spalle di Miró e lo vedessimo realizzare le proprie opere. L'importanza dunque non sta nell'opera finita, ma l'importanza sta nello stimolo che nasce nell'artista e che lo porta tramite un impulso creativo, a realizzare opere.
Questo anche perché arrivano dalla Fondazione di Palma de Mallorca dedicata a Miró, che è la fondazione che riunisce le opere anche tarde dell'artista, quelle forse in cui davvero il rapporto con la natura, l'importanza di trovarsi in un luogo amatissimo e pieno di ispirazione è fondamentale, Benetti.
È fondamentale. Le opere, molte, moltissime opere esposte in mostra, rispecchiano questa attrazione fatale di Miró verso la natura e i colori della natura, i cieli e il blu del cielo del Mediterraneo.
C'è questo quadro, come rigorosamente senza titolo, del 74, che è davvero straordinario, con questo sfondo blu e il giallo che lo divide a metà.
È una fase in cui ancor più Miró si concentra sui colori primari e trova nei colori primari una rispondenza con la tensione del proprio spirito. Sono i colori di Palma di Mallorca.
Molti in realtà sono anche i neri, no? C'è una sezione dedicata proprio al nero. Ecco, secondo lei, Benetti, il nero, perché è così fondamentale anche nella vostra mostra, nelle selezioni che avete fatto e nel lavoro di Miró?
Miró individua nel colore nero un aspetto fondante del suo spirito creativo, a tal punto che alcuni quadri non si qualificano solo per la presenza di tracce di nero, ma diventano l'aspetto figurativo del quadro stesso, inteso come colore eterno universale.
Un aspetto importante in mostra mi sembra anche lo spazio dedicato ai fondi dei quadri, proprio per questa latitudine della curatrice vostra, far entrare davvero il visitatore all'interno del suo processo creativo, della tela.
E far entrare il visitatore nel laboratorio di Miró, soprattutto la prima fase creativa di Miró, quella più legata all'impulso, alla tensione dello spirito, porta Miró a sperimentare anche la realizzazione dei fondi attraverso una serie molteplici di gesti, perché questa fase di Miró è sorretta da una forte gestualità che include alcune azioni, quali il riversare il colore dall'alto verso il basso, cioè dunque ponendo il quadro posato per terra, così come imprimere le proprie mani sulla tela. Un quadro riporta invece la presenza del piede. Altro elemento di forte sperimentazione è rappresentato dallo sgocciolamento del colore, cioè il colore che scorre liberamente e, dice Miró, può incontrare l'imprevisto. Ecco, queste sono tutte forme di sperimentazione che vanno a contraddistinguere il fondo dei dipinti di Miró.
D'altronde questa mostra si chiama L'impulso creativo. Noi ringraziamo molto, molto Stefano Benetti per averci fatto visitare Palazzo Te a Mantova e insieme L'impulso creativo Miró. Grazie, grazie molto.
Grazie a voi tutti.
Ed è un brano dedicato a Joan Miró, proprio questo di Nando Michelin e Jerry Bergonzi, la musica che ci ha accompagnati sin qui, dedicata al grandi tele, ai colori vivi del catalano più amato, Joan Miró. Vi ricordo, in mostra a Mantova fino al 6 aprile. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo, vi saluta e ringrazia Cettina Flaccavento, curatrice di A3, ed Elena Del Drago al microfono. Tutte le interviste si possono risentire tra pochi minuti sul nostro sito a3.rai.it, mentre per una nuova puntata ci sentiamo sabato prossimo.